yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno da parte della redazione di Gemini Network. Questa è Yesterday's Papers, una rubrica di approfondimento giornalistico che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, lo ricordiamo, alle ore 7.50 su Radio Grad, Radio Sonar, Radio Sherwood ed in FM su Radio Ciroma Cosenza, ma poi potete ritrovare il podcast nella sezione politica di Gemini Network, quindi riascoltarlo ogni qualvolta lo vogliate, quindi con tutta la dovuta calma. Bene, quest'oggi in questa puntata di Yesterday's Papers cerco di riavvolgere un attimino il nastro della narrazione, vado a circa una settimana addietro per ripescare l'ignobile pensiero di tale Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione. Ecco, parole che sono state pronunciate da parte del ministro, ripeto, sempre con la M minuscola, durante un evento svoltosi a Milano. Però prima di appunto riascoltare queste parole, è bello anche fare un quadro di quello che sono i ministri dell'attuale governo Meloni, perché dopo aver più spesse volte, ecco, infamato il, tra virgolette, ovviamente, il ministro Piantedosi, ecco, quest'oggi è come la piglio invece con Giuseppe Valditara. Ecco, Valditara inizia la sua attività politica in Alleanza Nazionale, quindi per quelli che ancora non sono sicuri di che matrice è questo governo, ecco, basta andare a scavare nelle storie di ogni singolo ministro e certo possiamo non far altro che rafforzare con le nostre idee. Bene, dopo Alleanza Nazionale passa al PDL ed in seguito passa poi definitivamente alla Lega. Ma quale coccarde può appendersi sulla giacca il ministro Valditara? Sicuramente nel 2010 quello di aver collaborato alla stesura della fantasmagorica riforma del sistema universitario voluto dalla ministra Gelmini, e ancora ad oggi ricordiamo l'eco di quelle delle proteste. Da settembre 2022 è consigliere politico di Matteo Salvini e, visti gli attuali risultati appunto di ciò che Salvini sta raccogliendo, beh, forse non poteva che scegliere di meglio. Ma la cosa che è interessante sapere è che il ministro Valditara non è stato eletto alle recenti politiche, purtroppo è stato cassato, però dal 22 ottobre è rientrato in questa legislatura dal portone principale come ministro dell'istruzione. È certo che avere un ministro dell'istruzione che nel 2016 pubblicava un volume distribuito con il giornale, ecco, questo volumetto, il titolo era L'impero romano distrutto dagli immigrati. Per non bastare, poi nel 2018 scrive un libro dal titolo invece Il sovranismo, una speranza per la democrazia. E certo, già bastano queste due pubblicazioni per pensare che non è certo un buon biglietto da visita per i nostri figli e le nostre figlie che frequentano appunto la scuola, o forse magari lo è per chi ha ancora nostalgia di Fez e Moschetto. Ma del resto, ripetiamo, non ci si può aspettare qualcosa di sensato da chi, addirittura da ministro dell'istruzione e non da figurante in un programma di Bruno Vespa, ha agitato lo spettro del comunismo nella sua ormai famosa lettera fatta recapitare agli studenti e alle studentesse il 9 aprile in occasione dell'anniversario della caduta del muro di Berlino. peccato che il ministro ha volutamente rimosso che il 9 novembre era anche e soprattutto la giornata mondiale contro il fascismo e l'antisemitismo. Però torniamo ecco alla stretta attualità e a quello che il ministro ha pronunciato, e siccome ecco, non vorrei passare però per il solito comunista di parte che altera il senso del discorso o non contestualizza le parole, io vi faccio ascoltare pari pari cosa ha detto il ministro, ovviamente ricordiamoci sempre con la lettera minuscola.
Noi dobbiamo ripristinare non soltanto la scuola dei diritti, ma anche la scuola dei doveri. Quel ragazzo deve fare lavori socialmente utili, umiliandosi anche, evviva l'umiliazione che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità. Di fronte ai suoi compagni è lui lì che si prende la responsabilità dei propri atti e fa lavori per la collettività. Da lì nasce il riscatto.
Cioè, evviva l'umiliazione che è un fattore fondamentale della crescita della personalità, perché da lì nasce il riscatto. Certo, sono parole davvero aberranti. Poi è arrivata una comica retromarcia dicendo che di aver usato un termine sicuramente inadeguato e che si trattava di un lapsus, però un lapsus e di una frase inadeguata da parte di un ministro dell'istruzione, certo, non si può perdonare, anche perché da ministro dell'istruzione, da uomo colto, quale lui si reputa, c'è una bella differenza fra umiltà ed umiliazione. Infatti, mentre l'umiltà, cito testuali parole del vocabolario che ho in casa, è la virtù per la quale l'uomo riconosce i propri limiti, rifuggendo da ogni forma di orgoglio, l'umiliazione è sì un riconoscimento di un errore, però che comporta certo uno stato più diciamo più o meno penoso di vergogna. Ecco, quindi c'è una netta differenza. Basta pensare anche che umiliare significa anche far provare disagio, vergogna, senso di inferiorità. Questo non fa altro che sottolineare l'ipocrisia di un mondo adulto e soprattutto politico che, invece di trattare i giovani come criminali, forse dovrebbe iniziare a capire che questi sono segnali di un malessere che proviene certamente da lontano e ha origini molto, molto complesse, e che non si può soltanto addossare le colpe, ecco, alle famiglie o ai recenti eventi appunto legati al Covid. Per cui ecco, sparare dei pensieri ad effetto e propagandistici per poi fare delle penose retromarce, certo, sarebbe meglio non farlo. Anzi, consiglierei al ministro dell'umiliazione e del demerito, consiglierei appunto di leggere un po' di numeri. Infatti, secondo un rapporto dell'Istat, si è confermato quello che sono le difficoltà psicologiche affrontate dai più giovani, soprattutto nell'attuale periodo storico. Secondo quanto riportato nel recente report Benessere Eco e Sostenibile, negli ultimi due anni la percentuale di adolescenti insoddisfatti e con un basso punteggio di salute mentale è addirittura raddoppiato. Nel 2019 si parlava di un 3,2% del totale, mentre nel 2021, quindi in due anni, risultano essere il 6,2%. Inoltre mi sembra opportuno anche diciamo, menzionare le parole dell'Istituto Italiano di Statistica, Giancarlo Blangiardo, come ha spiegato che circa 222.000 ragazzi tra i 14 e i 19 anni si dichiarano insoddisfatti della propria vita e si trovano allo stesso tempo in una condizione di scarso benessere psicologico. Per cui ecco, appare chiaro come gli stessi fenomeni di bullismo, violenza e vandalismo a opera appunto di giovanissimi non sono altro che delle manifestazioni di una sofferenza e di una irrequietezza appunto fra i giovani, e che sicuramente, oltre che essere diffuse, non sono certamente transitorie. Tutto ciò poi va di pari passo ad un aumento tra i ragazzi e le ragazze di consumo di alcol. Infatti si è passato a un 23,6% dei giovani intervistati che fa uso abituale di alcol, e credetemi, questo è un fattore alquanto allarmante. Ma non è soltanto l'uso di alcol però ecco, a crescere per combattere ansia e depressione. Infatti, da uno studio dell'ESPAD, ossia un progetto transnazionale di studio sui comportamenti d'uso di sostanze psicotrope legali e non, si è evidenziato come, oltre al consumo di droghe classiche quale cocaina, allucinogeni e chetamina, nel 2021 circa 28.000 ragazzi e ragazze hanno usato almeno 10 o più volte, nell'arco di un mese, psicofarmaci da banco. Ecco, poi è importante anche far riflettere che oltre la metà degli studenti e delle studentesse che hanno risposto allo studio ha raccontato di prenderli per stare meglio con se stessi, ma anche per dormire, per dimagrire, per migliorare l'umore o essere soltanto più bravi a scuola. Quindi, invece di sparare una marea di stronzate, caro ministro, sarebbe più opportuno informarsi su quello che sta accadendo effettivamente ai giovani, un po' come ho fatto io questa mattina in pochissimi minuti, perché è inaudito che per sentirsi all'altezza della società e delle aspettative che quest'ultima impone, ecco, i giovani debbano ricorrere alla pasticca di Tavor per affrontare una vita senza ansia. E basterebbe quindi riflettere un po' più a lungo sui dati che ho appena enunciato per capire quale sia la vera questione che sta a monte del disagio giovanile, e bisognerebbe anche veicolare un messaggio che la ricerca dello stare bene non può e non deve ridursi a una gara tra giovani. Ma del resto, se si è deciso di ribattezzare il ministro dell'istruzione in ministero dell'istruzione e del merito, non si possono mica chiedere queste sottili riflessioni all'attuale governo Meloni, che di base, ricordiamolo ancora una volta, ha come ideologia una società in cui vale solo il principio del più forte, all'interno di una logica che premia il più adatto a competere, restando quindi miopi e totalmente sordi sul fatto che questa linea politica scelta appunto dall'attuale governo, ma devo dire anche forse da quelli precedenti, non può che accrescere il senso di impotenza e la ricerca quindi di surrogati di felicità. Ma lo dicevamo all'inizio di questa rubrica, come la politica abbia agito con la sua consueta ipocrisia, ecco, insistendo quindi soprattutto su metodi repressivi, su criminalizzazione, per non affrontare il reale problema di disagio in cui versano i nostri giovani, spesso dimenticandosi che forse oggi più che mai servirebbero anche dei luoghi di aggregazione sociale che sono sempre più carenti, vanno chiudendo i circoli nelle nostre città, servirebbero degli investimenti anche nello sport che andrebbe reso accessibili a tutti, anche ai meno abbienti, perché ricordiamolo, adesso lo sport si paga. E non basta che l'Europa abbia ribattezzato Next Generation il piano di investimenti per far ripartire appunto il vecchio continente, perché nonostante questo nome che strizzi un po' appunto alla speranza di un mondo migliore, di un mondo nuovo e diverso per i nostri giovani, ecco, di tutto questo, di tutta questa speranza non c'è assolutamente traccia nei piani di ripresa e resilienza formulati dal nostro carrozzone politico. E allora di quale futuro, ecco, stiamo parlando per questi ragazzi e queste ragazze, se appunto a queste generazioni promettiamo solo di allontanare i tempi, quelli che sono del disastro ecologico che stiamo fornendo, o di risolvere, ecco, se noi proponiamo di risolvere il loro malessere soltanto con l'umiliazione. Ecco, appare ovvio che l'unica risposta che stanno dando ai nostri figli e alle nostre figlie sia la totale indifferenza della classe politica. Bene, con questo sfogo mattutino, perdonatemi, ma ce l'avevo dentro da tantissimo tempo, chiudiamo gli Yesterday Papers di oggi, giovedì 1 dicembre. Io vi do appuntamento a domani con un'altra puntata di Yesterday Papers e vi rinnovo gli auguri di una buona giornata.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers?
nobody in the world. Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.